Benvenuti alla puntata numero 8 della seconda stagione di Purple Valhalla. Per festeggiare il nostro primo compleanno, stasera, come potete vedere, abbiamo fatto le cose in grande. Per voi una puntata speciale con tanto di live dalla pagina Twitch di Adult Magazine, che ringraziamo per l'ospitalità, insieme a Cutting Edge Radio, che ospiterà poi il consueto format podcast della nostra trasmissione. Per presentare questo episodio speciale e festeggiare appunto il primo compleanno di Purple Valhalla, come sempre insieme a me, lo vedete più bello e più sistemato del solito dai vostri schermi, Ale Taraschi. Ciao Ale.
Ciao Francesco, bentrovati a tutti i tifosi vichinghi. Sì, devo ringraziare Morena, la parrucchiera, che ha sistemato quel disastro che c'era in testa. Soprattutto auguri a Purple Valhalla, che festeggia un anno e ci sembrava doveroso questa festa particolare, insomma, un modo un po' diverso di fare il podcast con delle sorprese, con tantissime belle sorprese.
Eh sì, in effetti limitiamo a questo episodio la visione dei nostri brutti ceffi per evitare di perdere dei download di Purple Valhalla, anche perché magari solo la nostra voce dà anche un senso di serietà, di professionalità, che ovviamente adesso che ci hanno visto magari ci sarà un po' di delusione, no? Ma a parte scherzi, come dicevi tu, esatto.
Tra l'altro, Francesco, vorrei farti notare che io ho messo, su richiesta di un lettore della chat di Adult Magazine, una bella camicia a quadri, visto che lui si immagina i tifosi vichinghi con camicia a quadri. Ho ben pensato di mettere per questa serata speciale una camicia a quadri e fare pandan con la tua t-shirt dei Vikings, direi che siamo perfetti.
Quindi ti immaginano un po' la boscaiola maniera, stile Paul Bunyan nella statua, ho capito. Ti manca solo The Blue Ox. Benissimo.
Esatto.
E allora andiamo subito, appunto, come dicevi, c'è puntata speciale, ospiti speciali. Siamo andati veramente a cercare due persone che peraltro hanno già delle connessioni con noi, o perché sono stati già ospiti di Purple Valhalla, o perché magari siamo stati noi ospiti nella loro trasmissione. Comunque, quindi, persone molto, molto vicine a Purple Valhalla. Due ospiti specialissimi che abbiamo proprio voluto per festeggiare. E allora direi di andare subito a introdurre i nostri due ospiti. Incominciamo con un collega di conference, quindi vado a salutare Alex Cavatton da Bears Italia. Ciao Alex.
Ciao Frank, ciao Ale e ciao a tutti gli amici di Purple Valhalla. Buon compleanno e ragazzi, sono veramente felice di essere qua con voi. Mi sento un po' in mezzo a voi due e al terzo ospite, un po' come Justin Fields che arriva al Pro Bowl con Russell Wilson, Tom Brady e i vari veterani che ne sanno parecchio più di lui, quindi sono molto emozionato.
Guarda, sei in buona compagnia Alex, perché c'è Luca che ci fa gli auguri, poi c'è anche Luca Parodi che è un tifoso dei Bears, quindi sei in buona compagnia. Beh, non sei solo.
Hai portato i rinforzi, di la verità.
Grandi.
Non ti abbandonano.
Andiamo adesso, tra l'altro, vado a ricondividere l'evento anche sulla nostra pagina dei Bears, perché so che c'è chi ci seguirà volentieri e mi prendo un attimino così lo facciamo al volo. Intanto che
vai tranquillo, noi abbiamo un altro ospite.
E allora noi andiamo a introdurre l'altro ospite che ha avuto la gentilezza di ospitare sia Ale che me nella sua fantastica trasmissione The Drive. Sto parlando ovviamente di Giorgio Prunotto. Ciao Giorgio, buonasera.
Ciao a tutti, sì, siete stati ottimi ospiti, io sono anche venuto in qualità di zimmerologo, mi avete nominato, in effetti la mia passione per i Bengals mi spinge alla vicinanza a tutti i tifosi vichinghi, anche se noi forse lo amiamo un po' più di voi in questo momento, ma lo capiamo benissimo. Però ragazzi, io vi rubo un secondo perché essendo il compleanno qui ci vuole la sorpresa. Io e Alex l'abbiamo studiata, ragazzi, per voi, primo compleanno. Quindi ora soffiate, desiderio soffiate. Vabbè, ho dato una mano io. e posso mangiarla solo io. Alex ha cucinato tutto il pomeriggio, io vi dico solo perché
ragazzi.
Fortunatamente Gabriele Balzarotti ha dato la ricetta e via. Tra l'altro dolcino viola, viola
al mio... Oh, che spettacolo, che spettacolo.
La candelina.
Grazie Giorgio. Tra l'altro, a dimostrazione che The Drive, come si dice, promuove amicizie trasversali, bisogna ricordare che io sono stato sconfitto da Cavatton proprio a The Drive in un Vikings all'ultimo sangue.
Beh, è stato un testa a testa, dai, ci siamo divertiti.
Però Francesco, c'è
il finale una notizia. Di quella puntata era stato bellissimo con quell'episodio, andatevelo a recuperare perché meritava.
Bene. Ma noi avremo la rivincita, Francesco, perché Giorgio, dici un po' e guarda, è anche in diretta, è anche collegato.
Ecco Pasquale, si sta caricando a manetta. Allora, perché lunedì esce la puntata, e dobbiamo ancora registrare, della sfida della Rumble di The Drive, della Division, proprio casca fagiolo, perché è proprio l'NFC North, e vediamo chi la spunta, ragazzi. E Pasquale sarà il rappresentante dei Vichini.
Stavolta ci rifacciamo, me lo sento, ci rifacciamo. Ringrazio anch'io Giorgio e Alex che hanno, spieghiamolo per chi sta ascoltando il podcast in differita, ci hanno regalato una fantastica torta di compleanno con tanto di candelina, quindi meglio di così Francesco non poteva andare per cominciare questa puntata.
Assolutamente. Non posso svelare il come si dice, il cosa ho, quando
ce l'avevi scritto in fronte, non ti preoccupare. Ah, okay. due parole molto ben scandite.
Siete andati a controllare il front office dei Vikings dopo la mia desiderio. Grazie, va bene. Allora ragazzi, spiego rapidamente la puntata. Abbiamo già fatto un paio di volte degli episodi che noi chiamiamo 10 domande, dove essenzialmente chiediamo ai nostri ospiti di rispondere a 10 domande che sono un po' così, più che altro conoscitive, ma sono una scusa per chiacchierare con voi. E stasera lo facciamo in maniera speciale, quindi oltre a voi due ci sarà anche Ale che risponderà alle 10 domande che ho preparato, più che altro così, ecco, per tenerci compagnia. Però prima di passare alla fase, diciamo, calda delle 10 domande, ovviamente una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti, e quindi chiedo, a cominciare da Alex, le origini delle vostre passioni, cioè come siete diventati tifosi dei Bears e ovviamente per Giorgio dei Bengals.
Ma allora, io sono uno storico dello sport americano, vivo più nel passato che nel presente, anche perché poi effettivamente la mia formazione non è che mi abbia deliziato di chissà quali gioie negli ultimi anni, nell'ultimo decennio in generale. Ho conosciuto meglio gli sport americani da una sponda newyorkese, ma poi effettivamente, e questo vale bene o male per discorsi del baseball, discorso del basket, che comunque seguo sempre con passione. Faccio parte di Cutting Edge, dove poi tra l'altro insieme a Giovanni Ganci e Ghezzi abbiamo fondato la redazione di 108 Baseball. Frank è venuto già a trovarci due settimane fa, e di base mi sono innamorato dei Chicago Bears studiando, scoprendo, ricercando quella che era la loro storia, le loro origini. Ero rimasto affascinato dal mito dei Monsters of the Midway, quindi primi anni 40, poi la leggenda dell'85 è qualcosa che ovviamente tutti, quelli anche della mia generazione che sono nati nell'86, avrebbero voluto farne parte. Rimane così quel non vissuto che avresti voluto, avere comunque una, non lo so, un'esperienza un po' più diretta, che invece viene tramandata. Ho vissuto a Chicago, quindi poi alla fine i Chicago Bears erano l'unica strada sotto quel punto di vista.
Bene, purtroppo tra l'altro l'ho vissuta in diretta la vostra annata storica dell'85, ma devo dire che da tifoso dei Vikings è stato bello perché comunque Chicago è una città speciale che festeggia in maniera speciale i suoi titoli, dalle danze a tante altre cose, e poi era una squadra molto particolare perché è andata al Super Bowl per la difesa più che per l'attacco, ha avuto quella che tante discussioni viene considerata la più grande difesa di tutti i tempi, quindi vi invidio con amore, ecco, l'annata 85.
Il che è bene.
Giorgio.
Io invece a 13 anni, 1988, stregato dal casco tigrato, mi ha fregato alla grandissima proprio. In realtà quella era una buona squadra con Esaison che poi ci portò anche al Super Bowl, perso contro quei grandissimi 49ers all'ultimo minuto, quindi veramente è stata una partita incredibile. Di lì in avanti, nonostante le sofferenze, non ho mai mollato ovviamente i Bengals, appassionatissimo, e tutta questione di fede, esattamente come per voi il Minneapolis Miracle, dove io penso soltanto un tifoso Vikings poteva sperare in quel momento di farcela, ma la fede neanche fa anche miracoli, e quindi bisogna sempre crederci, e io ci continuo a credere.
Ma grazie, anche se devo dire che il vero tifoso dei Vikings, esaurita il momento di gioia e di follia per il Minneapolis Miracle, comincia a pensare come faranno i Vikings a perdere la prossima partita, esattamente come è stato, quindi diciamo che è stata una gioia intensa ma breve, che magari si applica anche a altri campi della vita. Senti, ma quel Jim McMahon che hai a fianco?
Era in omaggio ad Alex, poi parlavamo appunto giustamente, è stata la mia prima maglietta con le caricature del football americano che ho comprato. Io in realtà appassionato di basket, le avevo tantissime di NBA, però devo dire che quando ho potuto scegliere non avevo trovato quelle Boomer Esaison, un altro idolo assoluto, chi se non lui, Jim McMahon, ragazzi.
Eh sì, poi... Tanto per ricordarmi l'episodio che poi abbiamo tirato fuori in The Drive, hai voluto mettere fuori la maglia di McMahon. Allora non dico niente, e come detto tu, invito tutti ad andare a ripescare la puntata di The Drive Chicago Bears Vikings, così capiranno perché la vista di McMahon mi è un po' indigesta stasera. Va bene. Ragazzi, una seconda domanda bonus per i nostri ascoltatori. Il draft di Cleveland si è concluso da 8 giorni. Prima di passare alle 10 domande, vi voglio chiedere, anche perché Ale ha già risposto la settimana scorsa, poi se ha magari qualcosa in più che vuole aggiungere, ovviamente il microfono è suo. Vorrei, a cominciare da Giorgio, così in un minuto, le vostre sensazioni e il vostro giudizio sul draft delle vostre squadre.
Questo è il momento in cui uno vorrebbe passare subito alle prossime 10 domande. Allora, è stato un dramma, secondo me, poi Ale l'ha vissuta in diretta. Allora, la scelta è stata quantomeno discutibile, perché i Bengals hanno scelto chiaramente di andare per un ricevitore, perché mi sono letto oggi una bellissima intervista per cui li volevo uccidere, sostengono che ormai i defensive end sono talmente bravi che avere una linea che tiene, quindi questa serve anche a voi, segnatevela, non è più così importante. L'importante è liberarsi in fretta del pallone. No comment. A me non è piaciuto, non tanto per Sewell, ovviamente lo volevo assolutamente e secondo me sarebbe stata la scelta migliore. Però se poi almeno non avessimo preso Carman al secondo giro, facendo quel veramente trade down delittuoso quando c'era Jenkins e molti altri offensive linemen forti, almeno in quel caso l'avrei potuto capire di più. Così sinceramente ci siamo condannati a un'altra stagione veramente deludente. Non ci sono grandi chance. Esatto, speriamo solo che non si faccia male e rimandiamo tutto al 2022.
Sì, a segno della croce.
In effetti ci sono delle, come si dice, delle somiglianze preoccupanti. Peraltro in me... Ritornando rapidamente a quello che hai detto a proposito della che non è più necessaria la linea d'attacco, credo che i Kansas City Chiefs dopo il Super Bowl forse non fossero troppo d'accordo con questa affermazione.
Calcolando poi che noi l'abbiamo già provata sta tecnica, perché quando vi ricordate alla 9 prima di Mahomes abbiamo scelto Ross, il ricevitore velocissimo, perché così lanciavamo via il pallone in fretta. Dico, è successo nel 2017, non è successo nel 85, ragazzi. Cioè, ce lo ricordiamo com'è finita. E niente, sempre sotto.
Però, proprio ieri, DK Metcalf ha fatto i 100 metri, magari Ross potrebbe riciclarsi e provare, se non Tokyo, il giro successivo.
Fare il percorso al contrario, praticamente. Cioè, nasce il giocatore di football e diventa quattrocentista. Bene, bene. Alex, dai, parla. Speriamo che almeno i Bears ti abbiano soddisfatto, anche se un po' lo sappiamo, dai.
Beh, sì, è inutile parlare di quello che è scontato. Partendo dalla scelta numero 20, tutto mi potevi dire, tranne di trovarmi Justin Fields in formazione a roster il prossimo anno, invece c'è, inspiegabilmente c'è. Tra l'altro, proprio con Giorgio abbiamo avuto uno scambio di battute verso le 4:10 di mattina, dove io mi sentivo disperato per lui. Lui si sentiva eccitato per me. C'è stato un attimo di così. Sì, perché io ero davvero frustrato, lo sono tuttora, per il fatto che i Bengals abbiano passato su Sewell, perché quella è, dal mio punto di vista, la pietra angolare dalla quale una squadra dovrebbe iniziare a costruire, no? Per cui, specie per quello che è successo a Barrow, mi sono sentito veramente male non vederlo difendere. Poi hanno preso un fuori classe assoluto e andrà comunque bene, però non era esattamente la need da occupare. Per noi c'è stato un discorso diverso, nel senso che noi a Chicago abbiamo pagato per tanti anni il fatto di non avere un attacco. Il gioco si è evoluto, le difese oggi valgono molto meno. Ne parlavamo con AJ Snyder del problema di come ad esempio le Rodgers rule possano avere penalizzato specie chi milita nella NFC North, no? Ne parlavamo settimana scorsa. Lì gli holding dove stanno? In che sport si lanciano le flag? Non quando ci siamo, non è per fare polemica contro Green Bay, però lo sappiamo che la difesa viene penalizzata. Chi come noi ha scommesso tutto sulla difesa nel 2000, nell'85 vincevi e dominavi, nel 2021 non vai da nessuna parte, sei una squadra mediocre. Pertanto vedere che Pace fa il trade up, azzarda prima, azzarda il secondo giro per poi mettere l'uomo di linea, perché la nostra linea era un colabrodo a difesa di Fields, tutto sommato io penso che sia probabilmente il miglior draft in assoluto delle 32 squadre.
Tra l'altro poi
dal punto in cui partivamo,
dicevo, tra l'altro poi Sewell non solo non è andato ai Bengals, ma è finito ai Lions, che magari adesso che si sono liberati di Matt Patricia possono anche magari cominciare a dar fastidio nella NFC North. Quindi è stata una doppia delusione il fatto, sì, che poi non sia stato scelto dai Bengals. Ale, avevi qualcos'altro che ti veniva in mente del dopo draft?
Guarda, io sai che sono soddisfatto quest'anno, quindi me ne sto tranquillo e pacato finché non cominciamo a vedere qualcosa. Adesso sono contento, no, segnalo solo, su Fields sono uscito 1,5 miliardi di voci, tra cui anche quelle, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, sul fatto che i Vikings potessero essere interessati. Obiettivamente il nostro draft è stato il draft giusto a questo punto del percorso vichingo che abbiamo intrapreso. Quanti anni sono ormai? Ho perso il conto, sono sette, otto anni fa, e quindi il draft che bisognava fare è stato questo. Certo è che sono contentissimo per i Bears, veramente, perché hanno bisogno di trovare un franchise. In una città come Chicago c'è bisogno di avere un franchise quarterback degno di questo nome. Certo è che se dopo Rodgers abbiamo 15 anni di Fields, ragazzi, esatto. Abbiamo fatto la voce di prima per Giorgio, diventa impegnativo, però è nell'ordine delle cose. Nell'ordine delle cose, secondo me, c'è uno spiraglio che non è una finestra per i Vikings nelle prossime due stagioni, e va sfruttato, e hanno fatto un draft per sfruttarlo.
Porca miseria, ci abbiamo messo tanto a liberarci di Rodgers, gli abbiamo anche fatto sto falso contratto televisivo per fare il presentatore, e adesso che ce ne siamo liberati, esatto, come giustamente dici tu, io tra Trubisky e Andy Dalton e
Trubisky l'ha spedito ancora più al freddo, se era possibile. Non so se fosse possibile. Guarda, c'è una domanda che arriva da Emma della tribù Dudan, non so chi sia, che ci chiede della situazione Rodgers. Non è in scaletta, Francesco, ma secondo me merita un giro di commenti.
L'abbiamo in prima domanda, in realtà. Ma dacci un attimo, ci arriviamo subito, esaudiamo la tua curiosità. Sì, chiudo dicendo che secondo me Fields ha esattamente le qualità che hai descritto tu, cioè quelle necessarie per diventare un franchise QB. Detto in maniera molto friendly, per quanto possa essere friendly da una squadra rivale, speriamo che Chicago riesca a rovinarlo così come ha fatto con tanti altri QB prima di lui, ma devo dire che effettivamente...
Beh, ci sono ottime speranze a riguardo.
È una scelta che vi invidiamo. E allora, ragazzi, come si dice, togliamoci i guanti, siamo pronti, cominciamo con le 10 domande, cominciamo proprio da Alex, poi Giorgio e poi Ale. La prima domanda riguarda proprio quelle che sono le hot topic attuali del mondo della NFL. Vi chiedo una vostra previsione su dove troveremo Deshaun Watson e proprio Aaron Rodgers, che ci viene chiesto il week one della prossima stagione.
Allora, Watson è facile, lo troveremo in tribunale e quindi ce lo siamo tolti per un annetto, purtroppo per lui, ma anche per tutto il movimento. Invece Rodgers è molto affascinante la cosa. Dovessi scommettere, darei 50 a resta Green Bay e 50 va a Denver. Non vedo, purtroppo è scoppiato troppo tardi il bubbone, doveva scoppiare un po' prima del draft, ora è veramente difficile piazzarlo, di squadre che possono veramente investire tanto. Mi viene Denver o Las Vegas, ma Las Vegas, secondo me, io fossi lui non ci andrei in quella division, veramente, con tutti i problemi che hanno. Se proprio devo andare in quella division andrei a Denver, ma andrei perché c'è una difesa solida e una squadra comunque buona. Non credo alla fine si muoverà, perché gli conviene, secondo me, aspettare un anno. In qualche modo, secondo me, la ricomporranno, nonostante la frattura sia diventata insanabile già l'anno scorso, quando hanno scelto Love in maniera scriteriata, non per la scelta di Love, ma per la mancata condivisione col giocatore. Green Bay, secondo me, sta sbagliando veramente tutto, non si gestiscono così le situazioni, indipendentemente da chi ha torto e chi ha ragione. Non devi far esplodere il caso. Lo si è detto già l'anno scorso, la prima difficoltà ai playoff sono implosi. Quindi io penso che 50-50, ma forse 51 Green Bay, direi.
Sono assolutamente d'accordo con la tua analisi, anche perché sul fatto del ritardo. Per quanto riguarda il discorso di Rodgers, sì, è delittuoso per un semplice motivo, che sono arrivati comunque alla NFC Championship Game l'anno scorso, avendo scelto un quarterback. Immaginiamoceli con un'arma in più in attacco, e effettivamente, come hai detto tu, gestione pessima. E anche perché, come si dice, fare la guerra a un futuro Hall of Famer, per noi che un QB così ce lo sogniamo in svariati momenti del giorno in Minnesota, è veramente un delitto. Alex?
Ma io sono un po' più pessimista sotto questo discorso, pessimista per noi, sia di Chicago che di Minnesota, perché la vedo più 70-30 che 50. Secondo me Rodgers alla fine troverà la maniera di avere quello che vuole, se vuole più soldi avrà più soldi, il titolo difficilmente in un contesto del genere penso sia auspicabile, perché comunque c'è una grossa rottura, a prescindere che poi sia tra giocatori, società, in questo momento è tutto molto claudicante, no? Dalle parti comunque del Wisconsin, si è perso lo spirito che poteva unire quella squadra, che poteva permettere a una linea di difendere con entusiasmo il suo quarterback, però faccio comunque una gran fatica a vederlo lontano da Green Bay, e non mi sento così fortunato da dire ho pescato il quarterback che sognavo e ho perso, tra virgolette, mi sono liberato del quarterback che mi ha terrorizzato negli ultimi 16 anni. Per cui, però effettivamente il caso Denver poteva essere quello più auspicabile. Il discorso è che di sicuro, per questioni salariali, credo che fino ai primi di giugno non si muoverà nulla. Poi da lì in avanti dovrebbero cambiare alcune dinamiche che permettono di fare i movimenti che tutti da questa parte da questa parte del fiume speriamo di vedere. Però per me un anno ancora a Green Bay ce lo dovremo trovare.
Senti, Deshaun invece, secondo te lo vediamo in campo l'anno prossimo o salta l'anno alla Peterson?
Io non lo so, cioè, mi viene difficile dire che starà fuori, perché poi effettivamente, cioè, gli è stato costruito intorno a un caso che da una parte probabilmente meritava di essere tirato fuori e di venire alla luce, però dall'altra parte c'è proprio la volontà di smantellare la credibilità di questo giocatore, di smantellare l'immagine di questo giocatore. Ci hanno marciato tanto, di porcate simili ne sono successe a iosa nel mondo dello sport americano, e comunque bene o male, molte sono anche passate in sordina. Poi è chiaro che, vabbè, negli ultimi anni un po' c'è stata un po' più di occhio, di evoluzione su quelle che possono le violenze domestiche, i discorsi comunque delle violenze sessuali, gli abusi sessuali o quello che è, quindi sei un po' più sotto la lente. Però io tutto sommato non sarei così stupito di vedere Watson in campo in Week 1.
Ale?
Io su Watson sono più scettico. Secondo me Watson un bel po' di partite in tribuna se le fa, per non dire tutto l'anno. Sinceramente quello che è emerso, per quanto alla fine poi sappiamo bene, no, che quello che decide il tribunale non è necessariamente quello che decide l'NFL. L'NFL può scegliere di essere più dura di quanto poi non possa essere la vicenda in tribunale. È tutto da valutare. Però penso che per l'andazzo che ha preso la vicenda, Watson almeno un 8-10 partite non lo si vedrà in campo, e quindi non mi stupirei, diciamo, se ci fosse una punizione anche che dia l'esempio per evitare quel tipo di comportamenti, quel tipo di atteggiamenti, che non sono certo una novità, l'ha detto benissimo Alex, e però probabilmente va anche dato un esempio, nel senso che se si lascia passare troppo leggermente quello che è successo, dovesse essere provato, perché sempre il solito discorso che finché non, adesso stanno emergendo e sembra abbastanza sostanzioso il pacchetto di accuse che si stanno muovendo contro Watson. Vediamo come va a finire, però dubito che lo vedremo in campo, comunque lo vedremo in campo per poca parte della stagione, secondo me. Allora, lui aveva detto che voleva andare via ben prima. Rogers invece vorrebbe che se ne andasse il GM. Allora, per me la frattura è chiaramente insanabile, cioè non possono più andare d'accordo. Possono fare un altro anno insieme? Allora, se lo cacciano, si tagliano gli zebedei da soli i Packers, perché si ritrovano, insomma, mollare un Francesco B così, o Jordan Love comincia a lanciare 5 touchdown a partita nelle prime 3-4 giornate, se no si ritrovano il Lambeau Field in fiamme. Quindi che lo caccino, che lo scambino, devono trovare veramente una contropartita incredibile che non vedo come possa materializzarsi in questo momento. Cioè, un conto è prima del draft, dove comunque riesci a dare l'illusione ai tifosi di ottenere qualcosa, di ottenere una scelta che poi tramuti in un ragazzo giovane che vuoi tu e non che ha scelto qualcun altro. Francamente non so quanto sia fattibile dopo, però non vedo neanche scontato che torni a vestire la maglia dei Packers. Cioè, da lui una marcia indietro su quello che ha detto fino adesso, su come si è comportato fino adesso, mi stupirebbe. Cioè, non sarei così convinto che lui abbia voglia di rimangiarsi buona parte delle parole, almeno che non lo accontentino, sai, sempre se cacciano il GM, vabbè, tutti amici come prima, tranne il GM, che è quello meno amico degli altri, e può ritornare. Al momento io direi 30-30-30, sono democristiano fino in fondo, 33-33-33, anzi mi lascio 1%, 33 si ferma un anno, fa finta di Favre, poi viene a Minneapolis, no, questo è il sogno nel cassetto, via, non andrà mai a finire così. Ma sarebbe bellissimo. 33 si sta fermo un anno e poi torna l'anno prossimo da qualche altra parte. 33 va in una squadra diversa, sinceramente ho visto le opzioni, anche a me Denver sembra la più probabile tra quelle che ho visto, anche se ne ho visto un'altra, ho visto anche Philadelphia citare nell'ultimo periodo, quello mi affascinerebbe perché un po' di cuore ce l'ho anche là, e l'altro 33 invece torna con un generale mangiarsi il cappello di tutti quanti, perché se cacciano il GM vuol dire che si mangia il cappello i Packers per quello che hanno combinato fino adesso, lui se lo deve rimangiare anche se ha vinto, perché comunque torna e la situazione è quella che è lo stesso. Bella intricata, veramente bella intricata.
Tra l'altro è curioso il fatto che sia Star, sia Favre, sia Rogers sono arrivati a questo punto esattamente dopo 16 anni di carriera con i Packers.
Sì, quello è un dato statistico molto curioso.
Nel matrimonio è il settimo anno, nell'NFL è il sedicesimo.
Esatto. È andato a Green Bay. Noi ci aggrappiamo volentieri quello dei 16 anni. No, comunque per rispondere a Manuel, effettivamente scricchioli ce ne sono già, quindi se ne è già parlato. Credo che alla fine sono state dette molte cose giuste nei tre interventi precedenti, e cioè lui non è Brett Favre, ha un carattere diverso, è un po' vendicativo, cattivello, sappiamo dei suoi rapporti praticamente assenti con la sua famiglia e di tutta un'altra di tutta un'altra serie di situazioni anche in termini di spogliatoio. Quindi sembrerebbe più questa cosa far propendere a una sua partenza. Allo stesso tempo non stiamo parlando del giocatore X, ma stiamo parlando di uno dei migliori quarterback della storia della NFL, con un contratto oneroso e che secondo me vuole andare in una squadra che magari non quest'anno, ma massimo in un paio d'anni, può contendere per andare al Super Bowl. Io non lo vedo Aaron Rodgers che se ne va a Jacksonville, insomma, alla Jacksonville del caso, a una squadra insomma da 13-4-12. Quindi questo, il suo contratto e una squadra degna di Aaron Rodgers, credo che limitino quelle che sono le sedi potenziali. E in più, come mi sembra abbia detto proprio Giorgio, il bubbone è scoppiato un po' tardi, nel senso che tutta una serie di momenti, come il draft, dove magari ci poteva essere una trade di questo tipo, sono già passati e quindi questo rende un'eventuale partenza ancora più difficile.
Tra l'altro bubbone che pare
sia... Tra l'altro io volevo mettere una parentesi.
Vai, vai, Alex.
Il discorso, scusami Ale, della notte del draft dei Denver Broncos, che è uno di quelli che quantomeno sui primi round mi è piaciuto di meno. Loro secondo me erano parecchio distratti da tutto questo, da tutte queste voci di corridoio per mollare comunque, cioè trovarsi nella situazione in cui erano. Avevano lì Fields, lo lasciano andare... Credo abbiano preso Surtain, non mi ricordo chi hanno preso, forse con la 9. Insomma, vabbè, anche lì poi Vic Fangio, che è un vecchio pezzo del mio cuore, in realtà io non so neanche quanto si sposerebbe bene una filosofia di Fangio con una pretesa di Rodgers, boh. Questo per
ma tanto Alex, Rodgers non si sposa bene con nessun allenatore, con perché nessuno, vuole fare quello che vuole non fare lui, cioè... Ed è uno dei problemi di Rodgers, nel senso che se ha vinto, sai, noi della NFC Nord, no, sempre si dice: ah, Green Bay, 16 anni di Rodgers, 16 di Favre, hanno vinto due anelli, quando in realtà avrebbero dovuto vincerne una caterva. Ma se guardiamo i 16 di Rodgers, ragazzi, ma quel carattere comunque pesa anche su quello, cioè se vuoi far sempre tutto da solo, se credi poco nell'allenatore, o riesci col tuo carattere a convincere in qualche modo, non come ha fatto Roger, perché non c'è riuscito, perché prima avevano un allenatore sinceramente scarso, per fortuna, perché non ha sfruttato quello che avrebbe potuto sfruttare, adesso sta facendo i danni ai Cowboys, e comunque trovarti sempre in conflitto col tuo allenatore, alla fine della fiera la paghi a livello di prestazioni, a livello di stagione, ti va bene un anno, ma poi magari sbagli la partita decisiva, e allora è successo spesso, allora è successo veramente spesso in questi 16 anni di Aaron Rodgers. Poi per carità, magari vai in una squadra che gli lascia fare quel cavolo che vuole, vince due anelli a fine carriera o tre anelli a fine carriera e bravo lui, però anche quello va considerato nel pacchetto Rodgers. Il pacchetto Rodgers è un pacchetto che non sai cosa va a creare. No, dicevo, l'altra cosa, l'altra curiosità è che pare che sia nata da un tentativo, cioè da quello che ho capito, se non sbaglio, è stato uno degli analisti principali dell'NFL a dire che c'erano queste voci, l'ha buttata un po' lì, poi il pentolone è esploso davvero, però dopo ha dichiarato che non è che avesse tutte ste fonti certe per buttarla lì. Evidentemente i cerini, anche se non aveva le fonti, erano ben sparsi intorno al Lambeau Field e bastava passare di lì per vedere che prendeva fuoco con poco.
Bene, allora passiamo direi alla seconda delle nostre 10 domande, ed è una domanda abbastanza così nostalgica. Vi chiedo, a cominciare da Alex, chi è il vostro giocatore preferito all time della vostra squadra? E Poi, nel caso ci sia qualcuno nella NFL anche che è il vostro giocatore preferito di tutti i tempi, se non è della vostra squadra, chi è questo, diciamo, vorremmo sapere questi due nomi. Alex.
Sì, no, io vado a colpo sicuro con Sweetness. No, in realtà Walter Payton credo sia stato... Io faccio fatica a trovare il giocatore più forte di tutti i tempi, perché mi piace più scomporre, dire, sai, cioè, i ruoli sono tanti, le responsabilità sono tante, è tutto un mondo fatto di meccanismi che si incastrano, però poi c'è ogni posizione al suo all time, dal mio punto di vista. Questo così nel baseball, come nel calcio, come nel basket, come nel football. Quando io sono arrivato a Chicago, il mio primo coinquilino, Jeremy, un personaggio evergreen, un personaggio assurdo, radicato proprio con la città di Chicago da generazioni, mi disse: noi a Chicago abbiamo avuto il più grande giocatore della storia della pallacanestro e il più grande giocatore della storia del football, e che non venisse mai nessuno a dirti il contrario, perché su Michael Jordan e su Walter Payton qui non si discute, punto. Poi i due sono due personaggi completamente diversi, perché mentre uno è un'icona che è diventato più grande della Lega, che è diventato il più grande sportivo del secolo, nominato da una serie di giornali che si sono messi d'accordo per tirare fuori questo nome in una votazione, è un fenomeno ultraplanetario dal grande schermo alle scarpe che la gente indossa, e quindi è tutta, è un'icona sfarzosa. L'altro rappresenta l'essenza di Chicago, rappresenta quella parte di popolazione che si alza la mattina, e posso garantirvi che sono tanti, e con 2 metri di neve a terra, che scivolano sul ghiaccio, vanno a prendere la metropolitana, si sbattono. Quello è Walter Payton, e la gente amerà sempre Walter Payton in quel senso. Il suo lavoro sul campo è stato quello: picchiare, picchiare, picchiare la testa, imperterrito. Sì, ha vinto l'MVP nel 77, poi dopo quasi a fine carriera ha vinto un Super Bowl, dove tra l'altro non è mai neanche stato protagonista, probabilmente in tutta la serie delle tre partite dei playoff. Però quello che questo ragazzo ha dato allo sport prima dei Bears, trovo che sia il massimo che qualcuno avesse potuto mai fare. Io nel mio libricino sul centenario dei Bears l'ho definito l'Achille della NFL, per quello che era un po' il suo stile e per quella che è stata un po' la sua maledizione. Pertanto parlo su di lui. Però poi ho una grandissima simpatia anche per The Fridge, perché comunque William Perry rimane uno di quei personaggi che non puoi non amare. Cioè, io per lui stravedo.
Senti, un nome non da Chicago?
Urca, un nome non da Chicago. Un nome non da Chicago, credo. Ce n'è più di uno, c'è Jerry Rice che per la sua storia personale mi è piaciuto tantissimo. Ho scoperto una storia per un lavoro che stiamo facendo con Addol che arriverà. Il trascorso di Roger Staubach è qualcosa di pazzesco, qualcosa di incredibile, qualcosa che forse ti fa capire anche il perché i Dallas Cowboys sono di America's Team e hanno tutto questo seguito. Ce ne sono tanti, però se dovessi sceglierne veramente uno, probabilmente prenderei Rice.
Interessante. Quindi l'uomo che ha dato il nome al Man of the Year Award è Jerry Rice. E per te invece, Giorgio?
Il mio invece è il classico amore giovanile e dico Icky Woods dei Bengals per la sua esultanza, un personaggio che ovviamente a livello di talento non è comparabile con gli altri, ma lì è proprio il cuore, nel senso mi esaltava. Se poi devo ragionare invece con la testa e con più la maturità, sicuramente Anthony Munoz è stato un grandissimo. Ora con Alex un giorno ci siamo ripromessi di scrivere un articolo a 4 mani, solo che trovare il materiale su Anthony Munoz abbiamo scoperto
veramente duro,
difficilissimo. È una cosa incredibile, non c'è un libro, non c'è niente, è veramente durissimo, però prima o poi lo faremo. Invece a livello di NFL avevo il poster in camera, quindi è Barry Sanders. Per me era una cosa devastante, dei cambi di direzione che ancora adesso quando riguardo i video dico: ma come faceva? Veramente incredibile. Lui per me è stato eccezionale. Avevo i due poster, uno di fianco all'altro, Barry Sanders e Thurman Thomas, che in quegli anni erano il top.
Il piccolo grande uomo da Oklahoma State, come veniva definito nelle telecronache italiane. Senti, visto che siamo in fascia protetta, non ti chiedo di accennare un paio di passi del Leaky Shuffle.
Perché quando vinciamo il Super Bowl, giuro, me la faccio tutta.
bene, è una promessa. Giuro. È una promessa, va bene. Ale?
Allora, io per restare in casa vado con Randy Moss e Adrian Peterson, perché sono due periodi diversi, ma altrettanto importanti. Vabbè, si gioca facile. Randy Moss è il miglior ricevitore della storia NFL. E così rispondiamo ai migliori per ruolo di Alex. E Adrian Peterson per quello che è stato una rinascita dei Vikings dopo un periodo non propriamente brillante, poi perché se li è presi in spalla da solo proprio. Ha fatto squadra per 10 anni praticamente da solo. Per l'NFL mi devo fare l'appo Giorgio, che gli ascoltatori, scusate il disturbo, devono conoscere, lo sanno, ovvero l'appoggio a Giorgio, perché per me Barry Sanders è proprio l'idolo assoluto, nonostante fosse la stessa division, non contava niente. Quando vedevo Barry Sanders andavo in un brodo di giuggiole, perché quello che faceva, e tra l'altro mi ha rovinato perché io poi ho questa passione per i running back dal taglio e dalle caviglie snodate, che in realtà sono assolutamente inutili nell'NFL, cioè per carità ne esce qualcuno ogni tanto, penso a LeSean McCoy per capirci, o a Brian Westbrook, o a quel tipo di giocatori lì, però non sono Barry Sanders, cioè non sono Barry Sanders. L'utilità di Barry Sanders nel fare quelle cose ce l'ha avuta solo lui, c'è poco da fare. Gli altri serve un prodotto più completo, serve un Marshall Faulk, un LaDainian Tomlinson, che sì, sono sguscianti, ma sanno anche dare le capocchiate o comunque sanno correre anche di violenza. Barry Sanders, senza alcun dubbio. Dopo nella triade sì, ci metti John Elway, ci metti Jerry Rice, ma Barry Sanders numero uno in assoluto.
Io faccio l'appoggiale, nel senso che anche per me Randy Moss è in una categoria solitaria, e un secondo nome sempre in casa vichinga, che è un giocatore che a me ha fatto impazzire dalla prima all'ultima partita che ha giocato con la nostra maglia, una persona fantastica, John Randall, un giocatore che veramente mi ha lasciato tantissimo. E invece un rapidissimo aneddoto su Barry Sanders. Sono un drogato di Madden, lo confesso, e nelle primissime versioni di Madden c'era la possibilità di colpire e placcare l'avversario anche ad azione finita, non so se ve lo ricordate. E nel gruppo di amici con i quali, diciamo, passavamo le nottate a giocare a Madden, c'era uno di loro, Stefano Vazzana, tifoso dei Redskins, ma che prendeva sempre i Lions per usare Barry Sanders. E la nostra attività congiunta era quella di cercare di rompere Barry Sanders. E il momento più bello della serata era quando l'ambulanzina passava attraverso lo schermo, non so se ve la ricordate, e si portava via Barry, che era stato placcato 2, 3, 4 secondi dopo la fine dell'azione. Questo era un momento per far capire l'importanza di avere Barry Sanders, assolutamente. Bene, terza domanda, anche questa di attualità, lo sappiamo, c'è stata la modifica approvata su proposta dei Kansas City Chiefs per quanto concerne i numeri di maglia. Voglio chiedervi, cominciando da Ale, che qualcosa già ci ha detto durante il nostro podcast, cosa pensate di questa modifica che permette maggiore flessibilità per l'utilizzo dei numeri, e anche se c'è qualche giocatore, ovviamente dei Vikings, dei Bears e dei Bengals, che vorreste vedere con un numero diverso?
Velocissimo, perché effettivamente l'ho già detto, sono favorevolissimo, sono appassionato del numero 3, il numero da sempre, e quindi finalmente riuscirò a vedere qualcuno col numero 3 che non sia un punter o un kicker, che solitamente monopolizzano il numero, salvo le rare eccezioni dei quarterback alla Russell Wilson, per capirci. Quindi favorevolissimo, sinceramente non saprei chi può, cioè non ho idea, non è che, ah sì, si parlava di Cook ma non ha scelto, ma non mi fa differenza, però sono contento.
Io invece sono tradizionalista, per cui avrei lasciato i numeri vecchi, la vecchia numerazione. Sinceramente a me piaceva di più, la trovo più distintiva e tutto, però poi probabilmente è solo abitudine, uno si abitua e va benissimo anche in maniera diversa. Per quanto riguarda il cambio di numero, no, tendenzialmente non vedo grandi modifiche, mi piacerebbero in quelli dei Bengals.
Alex, allora uno a favore, uno contro, spariglia questa domanda.
Vado anch'io per la tradizione, io sono un po' più un purista, quindi mi devo schierare con Giorgio. No, e poi tuttavia in realtà non è un argomento che mi tocca particolarmente, se vogliamo, nel senso che lo trovo abbastanza marginale, sono cose che forse al tempo sono già cambiate, però vabbè... Non è che mi ci sono messo più di tanto a ragionarci, ecco, anche sul discorso di chi vorresti vedere con quale numero. È un qualcosa che, boh, la numerazione in generale nel football segue la sua linea, Però poi vabbè, da lì a cambiare numero, a dire vorrei vedere questo con quell'altro, io sono uno di quelli che dice no, vabbè, basta, numeri ritirati, non si toccano più. Tanto a Chicago, per esempio, sono stati ritirati 13 numeri e ci sono dei problemi, perché comunque la società ha già dichiarato anni fa che non verranno mai più ritirati i numeri, insomma, vabbè. Però sono casistiche che poi diventano soggettive a seconda della squadra o delle cabale, che tanti giocatori ci sono anche affezionati a queste cose, io un po' meno, francamente.
In effetti avete ragione, nel senso che non c'è una grandissima necessità, secondo me, quindi la vedo anche io come voi, e resto sul classico. L'unica cosa positiva si collega proprio a quello che hai detto tu adesso, Alex, e cioè il fatto che magari con questa maggiore flessibilità ci sarà più una maggiore possibilità di ritirare dei numeri, anche se ovviamente con i dovuti limiti, proprio per il fatto che dicevi che poi magari le squadre andranno in difficoltà tra un po'. Abbiamo un ritorno di rumore, o sono soltanto io che, come un
nome? No, lo sento anch'io in realtà.
Così, cioè, sento voci nella testa, allora perdonatemi. Passiamo alla domanda numero 4. Questa è la domanda cosiddetta domanda invidia, e cioè vi vado a chiedere a Giorgio, poi ad Alex e poi ad Ale, dei giocatori scelti al draft 2021, qual è il giocatore che rubereste alle altre squadre? C'è un giocatore che vi avrebbe fatto piacere vedere draftato dalla vostra squadra?
La risposta è semplice, sicuramente Sewell, ma in generale dico un'accoppiata, perché quelli che speravo prendessero noi, io speravo Sewell alla prima e Marshall Junior alla seconda, quindi quei due sinceramente li avrei voluti.
Alex?
Io sono assolutamente d'accordo su Sewell, anche per comunque sostenere la tesi che dicevo prima, cioè bisognerebbe partire da quel tipo di giocatore per andare a costruire. Ovviamente poi se sei nella condizione dei Jags, dici va bene, prendi Burrow prendi Lawrence senza problemi, no? Però poi una volta che ce l'hai, chi è che ti serve da quello? Cioè quello è il giocatore che ti fa dormire tranquillo la notte, per cui lui l'avrei voluto assolutamente.
Ale, doppia invidia per linea d'attacco. Noi il nostro giocatore forte di linea d'attacco l'abbiamo preso, tu invece chi avresti voluto ai Vikings?
No, io devo dire la verità che invidio anch'io i Lions, perché se c'è uno da invidiare è proprio quello per la linea d'attacco, e invidio anche gli altri rivali divisionali, perché se hanno trovato il franchise QB anche noi lo cerchiamo da un po', quindi resto in casa e invidio proprio i rivali divisionali con Sewell e Fields. Intanto salutiamo, che ci saluta Marco Santini, un altro dei grandi animatori di, scusate il disturbo, di Huddle Magazine. Ciao Marco.
E buon compleanno anche a lui.
E buon compleanno, perché
Marco Santini che fa gli anni.
Esattamente.
Bene, salutiamo Marco Santini e passiamo alla domanda numero 5. La stagione NFL cambia dopo 43 anni. Passiamo al formato 17+3, quindi 17 partite di regular season e 3 di pre-season, anche perché il collective bargaining agreement prevede un massimo di 20 partite. Questo significherà che avremo una squadra con un maggior numero di partite in casa rispetto a quelle fuori e viceversa. C'è tutto un discorso lunghissimo legato ai contratti prima e dopo 26 febbraio, che riceveranno una mensilità in più. C'è sicuramente un discorso di soldi, perché 17 partite di regular season vuol dire maggiori diritti TV, tutta una serie di aspetti che sono legati appunto alla maggiore durata e quindi a maggiori introiti per le squadre, quindi per le proprietà, quindi per i giocatori. Dall'altra parte c'è tutto un discorso molto particolare che riguarda i record, che sicuramente verranno battuti grazie al fatto che adesso la regular season è di 17 partite, ma questo è un discorso abbastanza pretestuoso, perché poi tante persone avevano stabilito dei record nella NFL con la NFL a 14 partite, e poi quando si è passato a 16 questi record sono stati battuti, quindi questa è un po', diciamo, così vanno le cose. discorso diverso per quanto riguarda ovviamente gli infortuni, che questa è la lamentela un po' dei giocatori. Ultima nota a margine, il collective bargaining agreement in teoria scade nel 2030, quindi in teoria dovremmo avere questo formato per i prossimi 10 anni. Ovviamente in teoria, perché se poi le due parti si accordano su un nuovo agreement dove magari le partite, come io credo, passeranno a 18, perché questa disparità secondo me non ha vita lunga nella NFL, questa cosa si potrà fare in un tempo minore di 10 anni. Alex, Giorgio e poi Ale, le vostre impressioni su questo nuovo format?
Allora, il mondo evolve in gran parte dei casi non esattamente nella maniera giusta, tuttavia la NFL e le partite NFL sono un evento, sono una festa. Io sono un instancabile festaiolo, pertanto se mi dai un weekend in più io la bisboccia, l'abbraccio, nel senso non potrei mai dire mi dispiace che si giochi una settimana di football in più, cioè sono solo che felice. Sono pienamente d'accordo con te, Frank, sul discorso che non starà in piedi, perché poi effettivamente la squadra che giocherà 8 partite in casa e 9 in trasferta si sentirà sempre penalizzata. Dall'altra parte, la volontà di una Lega che ragiona anche a livello espansionistico, quindi abbiamo visto una partita all'anno a Londra, che poi sono diventate 4, poi c'è stato il tentativo in Messico, inizialmente anche fallito, però tuttavia la NFL può portare più spettacolo e può andare a cercare di ritagliarsi altre fette di mercato al di fuori, no? Di poi quello che è l'asse anglo-americano. Pertanto io trovo che possa essere un'ottima occasione per dare comunque più intrattenimento e per dare anche la possibilità a chi non si può godere questo spettacolo dal vivo, perché ovviamente è separato dall'oceano o comunque da costi o quello che è, magari ti arriva un giorno l'NFL in Germania, Berlino, ti arriva magari anche in Italia, non lo so, cioè potrebbe arrivare ovunque potenzialmente. In Italia la vedo già più dura, anche perché poi c'è il problema di regolare gli stadi in base alla grandezza e alle lunghezze, più che le grandezze, le lunghezze del campo, e questo sarebbe un problema non da poco. A Berlino ci sta perfetta, a Wembley ci sta perfetta, a San Siro non ci starebbe, ad esempio, banalmente. Tuttavia io sono contento, cioè poi se questo toglierà del lo so poi come che diventa, sei le ultime partite, no, ci risparmiamo i giocatori, è lì poi è tutta da vedere, perché poi ci sarà sempre quello che avrà l'interesse a risparmiare il giocatore, come ci sarà sempre quello che avrà l'interesse a fare il rush finale per portare a casa magari la qualificazione o il tanking, anche se non si dovrebbe dire, non fare, ma comunque c'è quel sentore, potrebbe sempre, aleggia sempre in qualche modo.
Bene. Giorgio, tu che impressioni hai di questa modifica?
Non credo che sarà così trascendentale, così impattante come si può pensare. Io sogno 18 partite, non 17, sono d'accordo con te, Francesco. E l'altra cosa, secondo me, fondamentale è avere almeno 2 bye. Il mio sogno sarebbe arrivare a 3, allungare di un mese il campionato. L'NFL in costante salita di ascolti, l'NBA in costante calo. Secondo me l'NFL deve staccarsi dal concetto di non dar fastidio all'NBA, deve cercare un po' di cannibalizzare quel pubblico, anche se l'NBA ormai punta solo più sull'internazionale più che sull'interno, mentre l'NFL sappiamo che è piuttosto puntare sull'internazionale, ma secondo me ci sono dei giocatori giovani giusti per fare veramente un salto di qualità. Se guardate i quarterback dell'AFC giovani sotto i 26 anni, ragazzi, quest'anno è impressionante, ci sono dei fenomeni, veramente dei fenomeni. E io credo che veramente allungarla, permettere anche a dei giocatori che si infortunano nel training camp di riuscire magari a rientrare per dei playoff, penso si possa fare, e giocare poi il Super Bowl magari a fine marzo con un clima decente in delle piazze anche più ambite. Io non vedere un Super Bowl a New York, se non la rara eccezione che c'è stata, o magari andarlo a vedere a Chicago, io lo voglio vedere un Super Bowl prima o poi lì, e quindi spero si arrivi a fine marzo.
Ti sei preso 2 mesi, altro che un mese, da inizio febbraio a fine marzo.
Vabbè, la grattatina di qui, la di là, giustamente, ci sta tutta. Dai.
Si è allargato il
giusto. Messo due partite, poi ho aggiunto 2 mai e 1 mese, però insomma, dai.
No, ma guarda, quello sarebbe il sogno, perché vorrebbe dire avere una stagione NFL per noi appassionati di 2 mesi in più sarebbe veramente fantastico. Cioè, altro che, ha ragione Alex, una festa come Dio comanda, una festa fantastica, quello sarebbe la cosa più bella. Io faccio il bastian contrario solo per un dettaglio, perché sono d'accordo su tutto quello che ho detto fino adesso, quindi è inutile che lo ripeta. Il problema è che se si aumentano le partite, secondo me aumenta anche il divario, nel senso che le 16 partite dell'NFL che sono state giocate fino ad oggi permettono di tenere una classifica molto corta, inevitabilmente, perché sono poche partite e quindi è più facile avere una classifica corta. Più aumenti le partite, più c'è il rischio di perdere per strada, ma lo si vede anche chi gestisce le leghe fantasy. Faccio un esempio: se giochi 14-15 partite, ti trovi con delle squadre che mollano dopo 10-12, se ne giochi 13 o 12, ovviamente tieni più sul pezzo tutti quanti. Ma è l'unica, proprio, è voler cercare il pelo nell'uovo, perché per il resto, insomma, si rinuncia alla pre-season, che obiettivamente si interessa qualche coach, interessa più che altro i giocatori che vogliono mettersi in mostra a tutti i costi, ma al tifoso medio interessa per quel che interessa. Avere un weekend in più è già tantissimo, il sogno di Giorgio lo firmo subito, immediatamente, mi mandi fax i documenti, mi mandi la mail, ti firmo tutto.
Io confesso una cosa velocissima, ho sentimenti contrastanti ascoltandovi, nel senso che anche per me che la carne sia calda e la birra sia fredda 1, 2, 3, 4, 5, 6 settimane in più, ma che ben venga. Però allo stesso tempo c'è il vecchio detto americano, no? If it ain't broke, don't fix it. Mi viene un po' paura che la struttura attuale delle 16 giornate sia quella perfetta e che magari estendendola un attimino magari ci può essere un calo di interesse, magari la stagione incomincia a diventare un po' troppo lunga e poi si va sui problemi che hanno gli sport che durano un po' di più come il baseball. Quindi sono così, sono solo perplesso, nel senso che non ho, ma ovviamente non ho i parametri necessari per fare una valutazione, quindi spero che avvenga e spero allo stesso tempo che questo non faccia sbiadire un attimino il giocattolo, ecco. Allora, domanda numero 6, parliamo un po' di soldi, ragazzi. Secondo le prime stime degli esperti, il cap dell'anno prossimo, del 2022, dovrebbe oscillare tra i 200 e i 230 milioni di dollari. Questo lo sono andato a pescare da più fonti. Lo ricordiamo che nel 2020, quindi l'anno scorso, il cap era a 198,2 e poi per la prima volta dopo tanti anni c'è stato un momento di contrazione. Sicuramente con il Covid che ne ha gran responsabilità, visto che siamo scesi quest'anno a 182,5. Quindi chiedo ad Ale, poi a Giorgio e poi ad Alex, cosa ne pensate del fatto che il cap dovrebbe risalire tra i 20 e i 50 milioni di dollari l'anno prossimo? Quali vedete quali sono gli aspetti che secondo voi potranno cambiare? Contratti, altre cose? Le vostre impressioni?
Io lascio i ragionamenti più approfonditi ai miei due ospiti, perché è giusto lasciare più spazio a loro. No, mi limito a dire che quest'anno abbiamo visto tantissimi contratti da un anno e l'anno prossimo vedremo tanti contrattoni se davvero ci sarà l'innalzamento del cap come si pensa. Quest'anno tanti giocatori hanno scelto di scommettere su se stessi, anche perché di soldi ce n'erano molti meno che giravano, quindi abbiamo visto tanti annuali, a partire da noi Vikings, con tutti i giocatori esperti che abbiamo preso a cifre anche sostanziose, ma per un anno, e l'anno prossimo questi giocatori andranno a ricontrattare a vedere se c'è modo di prendere qualcosa in più. Io dico un'altra cosa e poi cedo la parola, per fortuna che si alza, perché il dottor Kirk Cousins l'anno prossimo cuba 45 milioni sul cap, quindi se non si alza fate voi le conclusioni.
Beh, siamo andati bene, Ale, perché abbiamo resistito 6 domande prima di parlare di Kirk, purtroppo è saltato fuori. Giorgio?
Allora, io sono molto critico con quello che è successo questa off-season, nel senso che c'è stata troppa finanza creativa, non mi piace, la cosa che ho sempre adorato dell'NFL era l'hard cap, stanno andando in una direzione più simile all'NBA, che è quello che ha ucciso l'NBA, tra l'altro, secondo me. una delle motivazioni, ma una delle più sostanziali. Devono riuscire a mettere dei paletti, lo faranno, secondo me non credo quest'anno, probabilmente tra due, perché si sta rendendo conto che ci sono troppe squadre che stanno allargando delle finestre, ma in maniera abusiva, sperando poi nel condono finale, mi viene da dire. Qualcosa deve essere fatto. Poi ci sono squadre come i Bengals che ogni anno invece avanzano 20 milioni perché si ritengono i proprietari e lì purtroppo si è rovinato.
Sul discorso...
Dai, Alex.
Sì, 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 sul discorso dei paletti io mi ci trovo abbastanza d'accordo, anche perché poi il rischio ulteriore diventa non tanto l'NBA che è ancora con il freno a mano tirato, se così possiamo definirlo, paragonandolo alla Major League di Baseball, dove appunto volano contratti che non hanno logiche umane, quantomeno dal mio punto di vista. Io trovo che probabilmente questo discorso del Covid sia andato davvero a condizionare in maniera troppo pesante tutte quelle che erano le mosse che i GM avevano in mente di fare per la prossima stagione. In un certo senso ci sia la volontà di recuperare tutto ciò che è andato perduto, no? Quindi dici, vabbè, quest'anno vi teniamo col cappio legato, dopo vi diamo la bombola dell'ossigeno per recuperare. Però in questo senso... uno degli aspetti più affascinanti, esattamente come diceva Giorgio, ma anche del discorso del mondo del pianeta NFL, è il fatto che magari i contratti, cioè, ci siano tanti giocatori a roster, i contratti non siano del tutto garantiti nella stragrande maggioranza dei casi, che rende la vita molto complicata a tantissimi atleti. Però, insomma, ecco, se ci dobbiamo trovare a questo punto della storia, così con le squadre che davvero non si devono trovare lì a fare l'anno per anno, allora preferisco che ci sia la possibilità di avere un'iniezione di capitali. In questo senso non posso non essere favorevole.
In effetti probabilmente anche il passaggio a 17 partite serve proprio in questo senso a trovare un altro escamotage per aumentare. E peraltro va detto, Ale, che tu ne hai parlato tantissimo, proprio esattamente negli stessi termini di Giorgio, della tua insoddisfazione per tutti questi trucchetti che sono stati inseriti in tempi recenti nei contratti, che effettivamente sono una cosa che di solito nell'NFL in passato non se n'è vista tanta, e che diciamo un po' questo modo di gestire le cose in maniera poco flessibile e abbastanza con delle regole molto ben radicate, un qualcosa che ci è sempre piaciuta della NFL rispetto alle altre leghe un po' così fantasiose.
Ma diciamo che Giorgio ha segnalato i casi principali, adesso sono i void years, se non vado errato, e mi viene in mente la middle qualcosa exception dell'NBA, cioè l'NBA ha creato man mano con gli anni varie regole per cercare di accontentare le squadre che sforavano. Ecco, il void year mi ricorda quelle regole, spero che non sia, che sia la prima e l'ultima e che venga presto corretta, se no si fa la fine che ha detto Alex, ovvero il baseball, che francamente, insomma, lo sappiamo tutti che non è proprio perfetto in quei parametri, ha tanti altri pregi, non certo quello.
Assolutamente. Bene, allora ragazzi, una domanda appena appena calcistica, ma non troppo. Vi chiedo, a cominciare da Giorgio, poi Alex e poi Ale, chi sono secondo voi i due head coach, quindi vi chiedo un nome per conference, uno per la NFC e uno per la AFC, che sentono molto caldo sotto i propri posteriori in questo momento? Nel senso, vi chiedo quali sono, a vostro modo di vedere, le prime due probabili panchine a liberarsi nella stagione 2021.
Allora, secondo me in stagione ce n'è uno solo, e non è detto nemmeno che ce ne sarà uno, ma se uno deve essere, io vedo McCarthy ai Dallas Cowboys. Tutti gli altri secondo me sono saldi. È una stagione molto particolare questa, credo che rimarranno tutti sulle loro panchine. A fine anno invece, ragazzi, guardiamoci in faccia, sono i nostri tre allenatori quelli che rischiano di più.
L'hai detto ancora prima che prenda il microfono, quindi...
Bene, bene, bene. Alex?
Io su McCarthy mi trovo abbastanza d'accordo, anche se poi, tutto sommato, cioè, la situazione a Dallas era parecchio impicciata. Mi dispiace dirvela così, però secondo me Mike Zimmer... o arriva il risultato che qualcuno desidera, o io ce lo vedo molto bollente. Vedevo ancora più bollente la posizione di Matt Nagy rispetto a quella di Zimmer. Il problema è che a questo punto a Nagy, come a Pace, è stata ridata una chance eventuale di dire ok, hai il tuo quarterback, non ti posso licenziare dopo un anno. Significa che loro almeno un paio d'anni, se non addirittura tre, ce li avranno tutto sommato per sviluppare Fields, per cui si sono proprio salvati in una maniera. Io ho parlato di circonvenzione di incapaci, avevo parlato di qualcosa del genere.
L'ho appoggiata piano.
Alex. L'ho appoggiata pianissimo nei confronti della famiglia McCaskey da parte di Ryan Pace. Poi vabbè, però Zimmer effettivamente ha tanti mezzi, ha avuto i mezzi per fare bene prima e ce li ha ancora oggi. E voglio dire, avete lì un bel plotone di esecuzione offensivo. La difesa l'anno scorso era un po' corta, magari quest'anno si riesce a fare quell'upgrade in più, per cui vabbè, lui potrebbe essere uno che eventualmente... Un altro, se dovesse far male, che mi insospettisce, John Gruden. Io su John Gruden sono sempre stato molto basso e non sono certo che... non lo so, qualche dubbio su di... Se proprio me ne chiedi uno, alla fine dell'anno io su Gruden la mano sul fuoco non ce la metto, non sono sicuro, ma...
Allora, arrivare per terzo a questi svantaggi, nel senso che tu ti eri segnato i nomi e te li hanno bruciati uno a uno. La cosa fondamentale l'ha detta Giorgio, secondo me quest'anno rispetto all'anno scorso si sono aggiustate, perché sono cambiate, le panchine più traballanti, cioè sono stati messi dei bulloni proprio nelle squadre, sono stati sistemati quegli allenatori che erano palesemente in bilico l'anno scorso. I nostri obiettivamente, allora adesso la cosa che ha detto Alex è verissima, io avevo messo in dubbio Nagy, ma chiaramente con questa mossa potrebbe essersi esteso, perché non puoi cacciare uno appena hai cominciato un progetto, hai sostanzialmente aperto un libro, non puoi buttar via il libro prima di vedere che cosa c'è scritto, non avrebbe veramente senso. Però per me resta un allenatore che, se fa molto male, probabilmente il libro glielo strappano davanti e gli dicono vabbè, sai cosa, bello, ma però ci vediamo se finisce molto male, ma deve finire veramente molto male. Che è poi un po' la cosa di Zimmer quell'anno che è appena passato. Cioè, se fosse finita molto male, non avremmo ancora Zimmer. È finita così così e ci sono questi altri due anni di contratto di cui quello che arriva è quello chiave. E per questo dicevo che il draft che è stato fatto proprio per sfruttare questa mini spiraglio, non lo chiamo finestra, questo squarcio piccolissimo in cui infilarsi. Zimmer deve farlo, perché sennò è caldissima la sua poltrona. Quella dell'amico Zach, del Prunotto, pure, perché se non si dà una regolata, cioè se fa altrettanto schifo, anche se non ci sono passi avanti evidenti, è chiaro che rischia. Io, a differenza dei miei due colleghi, non sono d'accordo su McCarthy. Secondo me quest'anno non rischia, perché comunque non è non lo vedo far fuori subito l'allenatore. Ha tenuto per tantissimi anni clap, secondo me almeno un altro paio d'anni glieli dà obiettivamente, e nonostante la mia stima per McCarthy sia bassissima, paragonabile a quella di Alex per Gruden, che già anche la mia non è particolarmente alta. Quindi i nomi secondo me sono Zimmer, sicuramente rischia tanto, ma in stagione non vedo andar via nessuno, a meno che Taylor non perda completamente lo spogliatoio, ma non credo che sia quelli. Per me stagione non salta nessuno.
Due pensieri veloci. Il primo su Zimmer. Tante volte nel nostro podcast abbiamo parlato del fatto che sono tipo gemelli siamesi, lui e Spielman, nel senso che i loro contratti sono stati rinnovati nello stesso periodo e diciamo che le fortune dei due erano molto collegate. Secondo me con le scelte fatte in termini di free agency che hanno rimpolpato la difesa e l'ottimo draft in termini di giocatori offensivi che sono arrivati, Spielman si è già guadagnato, secondo me, almeno qualche altro annetto come GM dei Vikings. Zimmer, concordo con tutto quello che è stato detto, è l'anno da dentro o fuori e secondo me se la rischia veramente tanto. Ci ho detto,
anche perché, Fra, vai a vedere quanti anni è arrivato ai playoff Zimmer nelle sette stagioni, perché questa è l'ottava. Se li sbaglia anche quest'anno, sono cinque errori e tre dentro, cioè quest'anno per me non solo deve arrivare ai playoff, sai che io l'ho detto un miliardo di volte, deve arrivare ai playoff e almeno arrivare al championship, almeno.
Tre volte playoff in sette anni, in queste tre volte due vittorie, una è il Minneapolis Miracle e l'altro è il New Orleans semi-miracle al supplementare, quindi assolutamente sì. Invece un'altra riflessione che facevo rapidissima è su Urban Meyer. Per carità, a livello di college è uno dei forse dei 10 più grandi allenatori di college degli ultimi 25-30 anni. Non sono così sicuro che i suoi modi poi si possano traslare in maniera così agile alla NFL. Ricordo più che altro, non so perché, quando vedo Urban Meyer penso a Bobby Petrino che scappa sulla vespetta con la segretaria dietro quando lascia Atlanta a metà del campionato. Quindi secondo me, se Jacksonville non fa un campionatone, ma più che altro se viene esposta la sua incapacità di traslare dal gioco NCAA al gioco NFL, non so quanto dura Urban Meyer. Ciò detto, a me come allenatore di college piaceva molto lui, quindi la mia non è una critica, è così, è solo una perplessità. Allora, una domanda di rito che facciamo quasi sempre quando abbiamo degli ospiti, tra l'altro siamo in off season, quindi possiamo farla, come si dice, con la ragionevole speranza che i nostri ascoltatori poi dimentichino un'eventuale previsione assolutamente sbagliata. Chiedo ad Alex, poi a Giorgio e poi ad Ale, il 13 febbraio del 2022, chi entra in campo al SoFi Stadium di Inglewood per il Super Bowl 56?
Guarda, non è che ci ho riflettuto molto su questa domanda, spero di non dover rivedere i Chiefs, perché comunque tutto sommato un po' i cicli sono un po' noiosi e mi hanno stufato, come mi stufavano i Patriots, adesso mi hanno stufato anche loro. Io sono uno di quelli che vorrebbe vedere davvero due realtà folli, mi piacerebbe vedere le sorprese, io sogno di vedere veramente delle squadre che non te lo aspetteresti mai. Mi trovo un po' in difficoltà perché sono condizionato un po' da quelle che sono le dinamiche dello scorso anno, per cui cioè Tampa potenzialmente potrebbe essere ancora lì, però dall'altra parte, cioè se a Green Bay non ci fosse stato tutto quello che c'è stato, questi dici che non se la rigiocano un'altra stagione col coltello tra i denti, cioè io la paura ce l'ho ed è abbastanza viva. Poi vabbè, faccio i conti con la realtà e ti dico chi è che va a fermare i Chiefs dopo che l'hanno un po' preso di dietro lo scorso anno in quel modo lì, cioè questi qua scendono in campo indemoniati con la voglia di dare batoste a tutti, per cui poi alla fine loro secondo me ci arriveranno in qualche maniera e dall'altra parte non lo so. Spero i Bears. Che mangiano neanche i playoff, tra l'altro.
Come talento dico i Chiefs di sicuro, proprio perché giocheranno col coltello tra i denti e secondo me hanno il roster migliore, quindi sì. In condizioni normali, secondo me avrebbero vinto anche l'anno scorso. E dall'altra parte mi gioco la sorpresa del Super Bowl identico, come era successo al 27-28 tra Dallas Cowboys e Bills, quindi dico Tampa Bay e Kansas City Chiefs.
Kansas City è anche la mia scelta, proprio per i motivi che hanno detto Alex e Giorgio, e poi per una quantità di talento obiettivamente imbarazzante, hanno creato un muro davanti a Mahomes, spaventati da quello che è successo l'anno scorso. E la NFC è stato un terno al lotto, parliamoci chiaro. Sì, quest'anno, sì, è vero, Tampa è arrivata al Super Bowl e l'ha pure vinto, però guardiamo come c'è arrivata. Io mi ricordo anche la partita che hanno giocato i Vikings contro i Bucks e obiettivamente schiacciasassi non erano. Poi è vero che hanno fatto quel passo in avanti successivo che devi fare se poi vuoi vincere il Super Bowl, se no non lo vinci manco pitturato. Nell'NFC sì, verrebbe facile dire il back to back. Io butto lì un nome a caso, anche se so che c'è un problema non da poco, ma potrebbe essere ovviato. Io dico i San Francisco 49ers, dopo la marea di infortuni che hanno avuto l'anno scorso, rimessi in sesto. È vero, hanno un quarterback rookie e questo è un grosso punto di domanda, ma hanno anche un guru dei quarterback ad allenarli. Per essere un po' controtenente, non dire Bucks anch'io, dico 49ers. Una squadra che invece mi piacerebbe vedere, vabbè, al netto di una squadra che conosco bene, ovvero la nostra, sono i Chargers. Squadra che ha costruito bene, ha un quarterback secondo anno, e sappiamo quanto i quarterback secondo anno riescono a far bene se sono validi, e secondo me Herbert è valido, nonostante i dubbi del prunotto qua presente, eccolo là, che parlo, no, adesso vi facciamo dire il perché. però mi piacerebbe vedere molto avanti nei playoff i Chargers. Giorgio, vai di tu.
Allora, Herbert ha fatto una stagione incredibile. Però io me lo sono studiato molto quest'anno. Secondo me quest'anno rischia di invece implodere, perché lui fa sempre gli stessi errori. Ed è quello il problema vero. Il vero grande quarterback, Pete Burrow, per citare ovviamente il mio preferito, non fa mai lo stesso errore. Sbaglia, impara. Herbert sbaglia e lo rifà. Una cosa che fa spesso Mayfield, tra l'altro, per citare un altro meno forte, però che ha...
Una cosa che fa anche Hurts, la fanno in tanti, a dire il vero...
Sì, sì, assolutamente, però se vuoi ovviamente fare il salto e diventare elite, secondo me lì rischi. L'altro problema è che ha giocato con un playbook molto, molto semplice e l'anno prossimo non potrà essere più così semplice, e quindi secondo me si vedranno i suoi limiti. Poi, per carità, se fa bene l'anno prossimo, e allora sarà un quarterback per i prossimi 15 anni. Ma vado un po' contro tendenza e dico che invece Herbert sarà una sorpresa negativa.
Io temo che Green Bay quest'anno effettivamente, se rimettono insieme la banda, come si diceva in un film famoso che ha molto a che fare con Chicago, possa essere l'anno buono per Green Bay, perché anche me Tampa Bay, con tutto quello che ha fatto, non mi ha convinto molto. Fatico a trovare una vera favorita nella NFC. Credo che ci siano tante squadre che possono andare al Super Bowl. Nella AFC sono d'accordo che, come si dice, il denaro intelligente, no? Smart money, dovrebbe essere messa sui Chiefs, per motivi affettivi, di simpatia per chi ci gioca, per il gioco che fa, per il fatto che il loro QB mi ha fatto vincere la Lega di Fantasy e così via. Mi piacciono i Bills. Non sarei sorpreso di rivedere una grandissima prestazione da parte dei Ravens, che finalmente hanno costruito un attacco un po' più serio intorno al loro quarterback, però non sono molto convinto dei limiti di Lamar Jackson, nel senso che la squadra adesso ce l'ha, lui deve fare quel passo, diciamo, in più e diventare il giocatore che ancora non è ancora discretamente monodimensionale, nel senso che quando le difese hanno soffocato il suo gioco di corsa, poi raramente è andato bene, e molti mi dicevano però anche: guarda chi è costretto a lanciare la palla. Quest'anno non avrà più questa scusa. Se invece dovessi così una scommessa pazza su una squadra che per un periodo l'anno scorso mi aveva illuso di poter fare qualcosa, andare ai playoff ed essere la guastafeste, i Miami Dolphins, che tutti quanti dimenticano, ma che secondo me sono comunque, magari non quest'anno, ma una squadra in ascesa che secondo me rivedremo in alto per un bel po' di tempo. Allora, i nostri amici da casa sono abbastanza concordi nel menzionare i Buffalo Bills, che effettivamente hanno veramente ben si sono presentati molto bene l'anno scorso. Più che altro, finalmente hanno avuto un anno dove i Patriots non erano, tra virgolette, ai playoff già intorno alla week 12, quindi ovviamente non se la sono lasciata sfuggire, perché era un po' che aspettavano questo momento. E ragazzi, allora, abbiamo parlato di fantasy, ho parlato di quanto il QB dei Bills, io sia indebitato a quest'uomo per il quinto anello che sono riuscito a conquistare quest'anno. Rimaniamo nel mondo del fantasy. Vi chiedo una cosa abbastanza difficile, perché è molto raro che i rookie al loro primo anno siano relevant da un punto di vista del fantasy. Quindi vi chiedo di mettervi il vostro berrettino alla Matthew Berry, no? da fantasy football guru, e vi chiedo di darmi uno, se ci riuscite, due nomi di rookie che secondo voi, al di là di quelle che poi saranno le prestazioni delle loro squadre, possono aiutare le squadre di fantasy già da quest'anno. Incominciamo da Ale, poi Giorgio e poi Ale.
Allora, per dirne uno che sicuramente secondo me avrà un impatto immediato, dico Kyle Pitts, perché è un giocatore straordinario e si trova in un sistema che valorizza i buoni ricevitori. Sì, avrà da dividere la palla con Calvin Ridley, con Julio Jones e compagnia, però per me lui è veramente una marcia in più. E l'altro che ti dico, lo rubo al Prunotto, perché Jamar Chase secondo me è destinato a fare una grandissima stagione, un talento incredibile. Tra l'altro gioca con un quarterback, dovrebbe giocare, poi vediamo se Barrow veramente scenderà in campo dalla prima giornata, dovrebbe giocare con un quarterback che lo conosce già, direi che è la situazione ideale a livello fantasy, al netto del particolare della linea, ma quello cosa vogliamo
non
dire?
Serve. L'abbiamo detto, esatto. Non serve, la deve
lanciare. Basta lanciare veloce, basta esatto. Lanciare veloce.
Io dico Justin Fields, ragazzi, secondo me veramente sarà quasi da subito, non è detto proprio dalla prima giornata, ma secondo me entro le prime tre parti, e secondo me farà veramente la differenza. A me piace tantissimo, quindi sono convinto e farà veramente grandi cose. Sono convinto anch'io di Chase, nel senso che si è capito, se l'hanno dichiarato proprio chiaramente, quindi amici del fantasy football, scaricate Mixon, non vede boccia, tiratelo via, tanto non gliela danno, faremo dai 50 ai 60 passaggi a partita e 20 target sono tutti per Chase, l'hanno dichiarato, quindi
rifaccio il segno della croce.
Ma allora, io in realtà torno a rivivere quello che ha vissuto Ale prima, quindi ero secco su Kyle Pitts per più ragioni, specie se stai giocando. Vabbè, innanzitutto il tight end è uno di quei ruoli che nel fantasy diventa sempre un po' dubbio. Ci sono quei due o tre che sono soldi in banca e dopo siamo tutti lì a fantasticare su chi possa fare cosa. Cioè, c'era gente che volava sulle ali di Jimmy Graham l'anno scorso.
Voglio dire. Hockenson, Alex.
Capito. Per cui Pitts è un tight end, perché hanno detto che è un tight end, ma questo è un ricevitore che può fare quello che vuole in campo, e se ti va a coprire quella need, potenzialmente, specie in un fantasy che gioca con i punti su ricezione, potrebbe essere tanta roba in un sistema offensivo come quello dei Falcons. Allo stesso tempo un nome magari un pochettino più sottovalutato, che però si può andare a pescare un po' più in fondo nel draft, è Trey Sermon. Lui, il running back che è arrivato con la terza a San Francisco, potenzialmente è più grosso degli altri due back che ha Shanahan. Nel sistema di Shanahan apre il campo, io ce lo vedo bene, ci vedo dei buoni punti a un prezzo tutto sommato ragionevolissimo. Lo vai a prendere con un'ottava, lo vai a prendere con una nona, con un'undicesima, in quel range, mid range draft, tutto sommato ce lo vedo bene lui come flex potenziale, mettiamola così.
Confermo la vostra analisi sui tight end. Ci sono di solito, nella posizione di tight end, ci sono tre cigni e tanti brutti anatroccoli. Devo dire che ho avuto la fortuna di draftare qualche anno fa George Kittle, che mi sta dando veramente tantissime soddisfazioni. Ciò detto, oramai sono 20 anni che gioco a fantasy, e una delle poche cose che ho capito, che, o meglio, uno degli errori che cerco di non ripetere, l'avete detto voi prima, che insomma il talento si vede anche nel fare errori diversi e quantomeno imparare dagli errori fatti, è che la posizione che ti fa vincere o ti distrugge un anno è quella del running back nel fantasy, perché è una posizione dove c'è praticamente molta differenza tra i vari giocatori, nel senso che se scegli bene vai bene, se scegli male è difficile che una squadra, anche con dei grandi ricevitori e un grande quarterback, ma con dei cattivi running back, non vada bene. Per questo motivo i due nomi che mi vengono in mente sono Najee Harris degli Steelers, che secondo me quest'anno vedrà tanto campo e farà tanti punti, e l'altro è Travis Etienne dei Jaguars, che andrà secondo me anche lui ad avere un ruolo nella squadra, ma superiore a quello che sarebbe lecito aspettarsi, visto insomma la squadra nella quale andrà a giocare. Poi ovviamente bisogna
vedere che cosa faranno con James Robinson, perché James Robinson, per esempio, io l'anno scorso ho vinto il mio fantasy e penso di averlo vinto, mi si è rotto Barkley in una dynasty e ho detto vabbè, cosa faccio, prendo quello lì, andata di lusso, hai tirato fuori un potenziale first rounder dalla free agency. Sono curioso di vedere. Io ho contestato la scelta di Etienne ai Jags, perché secondo me dovevano coprirsi in difesa o quantomeno fare altro running game. Tutto sommato questo ragazzo uscito undrafted, capitalizzavi, avevano lì una risposta, l'avevano trovata le loro necessità, e vai a rincarare su un punto dove tutto sommato si è già coperto. Qui ho paura che lì si finisca a fare un 50-50, dove poi il reale workhorse da fantasy ti viene a mancare, il Dalvin Cook della situazione.
Che poi è quello che ha dichiarato per il momento Urban Meyer, che ha detto che faranno, ruoteranno un po', addirittura i tre ha parlato, perché c'è anche Carlos Hyde, c'è anche Carlos Hyde, e quindi addirittura tre. E a me spaventa un po' Harris, che ha un talento incredibile, perché la linea di Pittsburgh è in un calando degno di quella dei Vikings e dei Bengals. E lì Pittsburgh ha bisogno per... Tanto Pittsburgh è una squadra che secondo me va incontro a un'annata molto rischiosa. Lui non ha mai fatto... Tomlin non ha mai avuto un'annata perdente, ma secondo me quest'anno rischia perché Roethlisberger è oltre il salto dello squalo. È proprio... siamo... l'ammazza
è già stato digerito dallo squalo.
Esattamente, e se perdi anche la linea, francamente non sarà facile per Pittsburgh. Fra, dobbiamo citare un nome, Rashod Bateman, perché noi l'abbiamo visto giocare a Minnesota, è un giocatore straordinario e Baltimore ha trovato il suo VR1. Con un VR1 così, non fosse che corrono 75, a differenza del Prunotto, il Prunotto lancia 60 volte, a Baltimore corrono 60 volte con 6 persone diverse, però quest'anno possono lanciare e per me Bateman può essere un VR1, se decidono di passare, non dico 50 volte, ma 25-30 volte a partita, occhio a Bateman, perché gli ho visto fare delle cose al college fantastiche.
Anch'io, anche a me piaceva moltissimo e... specie visto che non è stato draftato da Green Bay, gli auguro veramente il meglio. Ultima cosa che volevo dire su Travis Etienne, giustissime le cose che avete detto, entra in un backfield veramente molto affollato e sempre per parlare di fantasy, il running back by committee è il nemico dell'appassionato di fantasy, però lo vedo alla Alvin Kamara, così ho questa sensazione che lui verrà utilizzato, che ci saranno tutta una serie di giochi particolari per lui e che gli permetteranno di fare statistica, però questo ovviamente è solo così un pensiero di maggio, che quindi ha un peso specifico molto basso. Ragazzi, siamo arrivati all'ultima domanda, che ovviamente è la più classica delle domande che facciamo e ci facciamo sempre. Vi chiedo, cominciando da Giorgio per poi andare da Alex e poi chiudiamo con Ale, una vostra previsione sul record della vostra squadra nella stagione che va a cominciare e dove pensate di posizionarvi in classifica nella conference.
Abbastanza facile, 17 partite, quindi la possibilità di perderne una in più, e quindi dico 6-11 e ultimo posto in AFC North. Pittsburgh un pochino meglio di noi farà alla fine. In realtà poi dagli highlights brilleremo, vedrete delle azioni incredibili perché i giocatori effettivamente li abbiamo. Tutti diranno, ma strano, poi se uno si guarda tutta la partita capirà il perché, però dico 6-11.
Alex, dove andate rispetto all'8-8 dell'anno scorso?
Non dipende tanto da noi quest'anno, ma realmente da quello che succederà a Green Bay, perché se Rodgers rimane a Green Bay, ovviamente per noi le cose si complicano e io allo stato attuale delle cose ti direi, anche perché il calendario dei Bears è uno dei più difficili l'anno prossimo, vedo 8 vittorie e 9 sconfitte. Se non ci dovesse essere Rodgers, sarei più ottimistico e sarei anche disposto a dare un 10-7 in questo caso ai Bears, però al momento rimango sull'8-9.
Conosco quel sorriso.
Sono tremendamente ottimista, è terribile questa sensazione. Allora, io sono davvero ottimista quest'anno. Perché secondo me abbiamo fatto le cose fatte giuste e già questa è una notizia. Record, io dico 11-6 perché sì è tanto, lo so che è tanto e so che ha ragione Alex, perché se poi torna quello col 12 mi scombina tutti i piani, me la rimette in quel posto e tutto il resto. Però ragazzi, allora i Vikings i Vikings hanno fatto giusto. L'anno scorso è andato tutto storto, obiettivamente, e hanno fatto un campionato comunque dignitoso, per quanto mi abbia fatto incavolare. Quindi, sinceramente, la difesa adesso, la difesa per me è una delle migliori difese che ci sono in NFL attualmente. Ve lo dico, segnatevelo queste parole, sarò smentito, ma per me Zimmer stavolta, intanto dopo che ha dichiarato l'anno scorso che aveva la peggior difesa che gli fosse mai capitato, state sicuri che quest'anno così male non fa, state sicuri di questo. Cioè, questo da adesso ha già cominciato, il giorno dopo che è finita la stagione, a martellare tutti, figlio, gli altri 13 assistenti della difesa, abbiamo 26 allenatori della difesa noi a roster, e quindi li ha cominciati a martellare il giorno dopo. 26 l'ho detto un numero a caso, ma più o meno è quello, se non 35, ne abbiamo una valanga. E tornano tutti i suoi pretoriani, sono giocatori che lui ha perso l'anno scorso nel corso della stagione, che si ritrova quest'anno. Poi è chiaro che se Daniel Hunter non sta bene cade il castello, ma io sono fiducioso. E in attacco l'ha detto anche Alex prima, il potenziale che c'è in attacco a Minneapolis, ragazzi, Cousin o non Cousin, che comunque è uno dei primi 10-12 quarterback dell'NFL, è inutile che ci giriamo intorno.
Non è uguale con l'attacco lì, ragazzi.
Cioè, ragazzi, ma Cook, Thielen, Jefferson, Irv Smith, insomma, occhio anche al ragazzino, occhio anche a Marsett, che sarà un terzo ricevitore molto interessante, davvero, occhio anche a quei ragazzi, terzo, quarto, poi vediamo, ma verrà fuori abbastanza bene. Hanno fatto anche una cosa che io non ho apprezzato particolarmente in sede di draft, hanno dedicato tutto il quarto giro agli special team. Allora, per me è una cosa un po' folle, perché infatti butto giù addirittura il microfono, perché tutto un quarto giro mi sembra veramente eccessivo. Però ragionandosi è proprio andare a cercare i dettagli, cioè vai a limare i dettagli, perché se arrivi a usare tutto un quarto giro, avevamo tre scelte, per gli special team vuol dire che tu hai idea di voler far bene subito. Per me quest'anno facciamo bene. Poi ai playoff è tutto un altro discorso, e lì voglio vedere l'amico di Giorgio Zimmer.
Bene. Io non parlo, rimango, come si dice, così lascio il piacevole odore dell'ottimismo di Ale, e chiedo invece a Giorgio, per rispondere al nostro amico Bebaccio che ci scrive, ci chiede qualcosa dei Ravens, visto che per prossimità di conference è tua questa.
No, ma assolutamente, i Ravens hanno costruito bene finalmente un bel draft, cosa che invece non mi era piaciuta l'anno scorso, finalmente dei wide receiver. La loro sfortuna è che Cleveland ha fatto ancora meglio. Io credo che Cleveland abbia veramente l'opportunità di vincere, però Baltimore sarà subito dietro, quindi playoff assolutamente sì. C'è quella grossissima incognita di Lamar Jackson, che io l'anno scorso speravo riuscissero a farlo lanciare meglio di più. Hanno mollato l'esperimento verso la fine perché si sono resi conto e non ce la facevano. Il dubbio era perché non aveva ricevitori? Io purtroppo temo di no. E quindi sono comunque limitati da quel punto di vista. Ha altre carte e quindi tutto il loro gioco deve essere improntato su una situazione molto diversa. Bene, potrà far bene, quindi secondo me 10 vittorie io le vedo assolutamente per Ravens, meglio di quest'anno, però non vedo un percorso ai playoff lunghissimo, anche perché, ragazzi, l'AFC l'anno prossimo è veramente fenomenale, secondo me.
Occhio a Cleveland, mi sono dimenticato di dirlo prima, per me il champion, ecco, io dell'NFC non so cosa succede, però il championship dell'AFC sarà Cleveland-Kansas City. Poi in una partita spettacolare vince Kansas City, ma sarà veramente una partita bellissima e Cleveland arriva al championship. Ha tutto per fare bene.
Ale, quando prima parlavi di Roethlisberger, la linea dei Pittsburgh, immaginatevi quando vanno a giocare a Cleveland, contro Garrett da una parte e ora... quello che hanno preso, mamma mia.
Sì, loro comunque hanno messo giù un paio di rinforzi a certi linebacker che tutto sommato erano assolutamente necessari, e ragazzi, Cleveland fa paura, cioè l'avversario numero uno di Cleveland è Cleveland, punto.
Sì, è Mayfield, purtroppo sì, è Mayfield.
Esatto. Ecco, Cleveland ha un allenatore che io e Frank conosciamo bene, è quel Stefanski, che adesso al posto di quello che dovrebbe fare Stefanski, dovrebbe fare l'head coach, da noi vabbè lasciamo perdere. Noi abbiamo un altro punto di domanda non da poco, che è quello che chiamerà i giochi in attacco, perché il figlio di Kubiak i giochi in attacco non li ha mai chiamati, e quindi anche lì abbiamo messo un po' di aiuti, degli aiuti, degli aiuti, però resta questo dubbio. Sì, è vero che il padre magari la telefonata gliela fa, ma poi in partita c'è lui. Quello, ecco, a calmierare il mio ottimismo, se no potevo arrivare anche a 14-3.
La più grande delusione che mi ha regalato Zimmer è stata quella dove ho dubitato della sua intelligenza, perché lui doveva capire che Stefanski era forte e doveva imparare a fidarsi, che è il suo grosso limite. Non si fida abbastanza dei giovani e delle loro idee innovative, specie in un settore come l'attacco dove lui si sa che è debole. E a me quello che fa arrabbiare è proprio che lui non l'abbia capito, e si poteva costruire veramente una maturazione di Stefanski per poi succedergli naturalmente già solo per una questione anagrafica.
Ah, che bello.
È andato a fidarsi di De Filippo, andiamo bene. Ragazzi, ho una sorpresa per il finale che non potete immaginare. Ho una sorpresa per il finale.
L'ha detto Giorgio, non l'ho detto io, ma io condivido proprio, come si dice, farei placcare in oro le tue parole su Zimmer. Credo che nel passato ci siano stata l'evoluzione della NFL sia stata più lenta rispetto al gioco di adesso, nel senso che allenatori che magari 5 anni fa sembravano dei geni, oggi mentre abbiamo avuto allenatori in passato che non sono mai stati superati dal gioco che veniva espresso. Zimmer, secondo me, non ha quello che serve per fare, l'abbiamo detto anche nella puntata in cui tu eri ospite, l'head coach, e proprio per questo aveva bisogno di una persona dalla parte dell'attacco che fosse in grado di gestire la cosa in autonomia, e forse Stefanski era proprio questa persona. Del resto i Vikings in quella conference di bene ne hanno fatto tanto, perché abbiamo anche dato Tomlin a Pittsburgh, quindi diciamo che di allenatori che potevano restare a Minneapolis e farci contenti ce ne sono in giro per la NFL, ma purtroppo questo magari sarà argomento per un altro episodio. Non voglio rovinare l'atmosfera positiva che abbiamo in questo momento.
Hai sfiorato il 14-3 stasera.
Esatto, sì, esatto. Secondo me, se andiamo avanti così, chiudiamola qui perché Taraschi altrimenti, esatto, comincia proprio a dire cose che poi dopo
di perfect season.
Esatto, mi toccherà rinfacciargli queste cose poi a dicembre, quando di quelle fredde
sono interista tipo i Vikings, quindi sogno ad agosto e a maggio, sono i due mesi dell'anno che
è vero, no, è vero. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo special per il nostro primo compleanno. Io cedo la parola ad Ale, che da quello che ho capito ha qualcosa in...
Abbiamo una sigla fantastica in chiusura, per cui ringrazio Tom che ce l'ha preparata nel pomeriggio, però non ha riuscito a mandarcela in tempo, ma è arrivata in tempo per arrivare come sigla di chiusura. Io ringrazio Francesco per aver organizzato questo compleanno fantastico a Purple Valhalla con due graditissimi ospiti, quindi grazie Francesco per questo compleanno, fantastica puntata, grazie Alex per averci fatto compagnia e per essere un rivale degnissimo nella nostra North, grazie mille Giorgio per essere stato con noi anche questa sera, è stato un piacere avervi con noi e festeggiare insieme il primo anno di Purple Valhalla, ci avete anche regalato la torta, cosa potevamo volere di più? Grazie mille davvero ragazzi, qua se la mangia, in questo momento ci sta facendo vedere che se la mangia Giorgio e ha fatto benissimo, grazie davvero, è stato un piacere, grazie Alex.
No, grazie a voi dell'invito, veramente io sono felicissimo di essere stato qui, lascio in sospeso i continui del festeggiamento, perché comunque ho promesso che se Rogers se ne va, faccio un salto a Torino e porto Frank fuori a scena, glielo ho promesso. Tu Giorgio sei a Torino, ti unisci, tu Ale ci raggiungi, passi a Milano.
Non c'è problema, se se ne va, guarda, penso di poterlo fare tranquillamente. Grazie mille Giorgio.
Grazie a voi, lunga vita, Purple Valhalla, non vediamo l'ora di dire la maggiore età.
Ricordiamo che The Drive avrà protagonisti i Chicago Bears e i Minnesota Vikings nella Royal Rumble dell'NFC North. Quando è che esce la puntata, Giorgio?
Benissimo, lunedì sfida NFC North, ragazzi voleranno botte da orbi.
Sì.
Da non perdere assolutamente. Ringraziamo ancora una volta Francesco Adol Magazine che ci ha concesso il canale Twitch per fare questa diretta. Ringraziamo Cutting Edge che ci ospita, Cutting Edge Radio che ci ospita, mi sono intortato sempre con il podcast. Grazie ancora Francesco per questa idea e io vi lascio con la sigla realizzata da Tom, un regalo di compleanno, un altro bellissimo regalo di compleanno, grazie anche a Tom, e l'appuntamento è su Cutting Edge e poi con Parpo Valla. Noi Francesco torniamo, vediamo un po' quando torniamo, perché poi lo decidiamo a seconda degli argomenti, siamo in off season e ci prendiamo un po' di pause qua e là. Grazie ancora a tutti, Skol!
Skol ragazzi!